Nerd 3.0. Fumetti, videogame e altre cose belle della vita.
Benvenuti, ultima puntata di Nerd 3.0, ultima in tutti i sensi perché a partire dal primo giorno di primavera Rete 3 cambierà la sua programmazione e quindi non troverete più Nerd 3.0 in onda il sabato come al solito. Quindi oggi come prima cosa vorrei ringraziare tutti voi, amici nerd della Svizzera italiana, che ci avete accompagnato in questi poco meno di 10 anni di programmazione in diverse forme e specialmente in queste ultime 172 puntate dal giugno 2017 a oggi che corrispondono all'ultimo update di Nerd 3.0. Poi mi prenderò ancora qualche secondo alla fine di questa puntata per ringraziare i collaboratori che ci hanno permesso di raccontarvi un sacco di queste cose belle della vita, cioè principalmente videogame e fumetti, ma per iniziare il grazie, quello più gigantesco, va a voi che ci avete ascoltato, che avete partecipato e che avete giocato con noi all'audiogame. Grazie perché avete dimostrato che i nerd oggi camminano per le strade della Svizzera italiana a testa alta. Certo, magari qualcuno ha la faccia incollata alla Switch Lite, però insomma avete capito il senso, no? Quindi grazie a tutti. E ora cominciamo Nerd 3.0 numero 172 perché in ogni caso l'attualità preme.
L'utilisation de film et de jeux vidéo en ligne n'est presque pas réglementée dans notre pays.
Auch wir sind natürlich für wirksamen Jugendschutz. Doch bringt dieses Gesetz, was es verspricht?
La majorité l'emporte par 115 voix contre 69 et 2 abstentions. Le Conseil est donc entré en matière.
Un paio di passaggi del dibattito ieri al Consiglio nazionale sulla nuova legge federale per la protezione dei minori nel settore dei film e dei videogiochi. Questo è il nome ufficiale della nuova normativa approvata ieri in termini generali. Erano ormai le 7 di sera e non c'era più tempo.
Ecco, a proposito di attualità, ringraziamo i colleghi di Rete 1 che ci hanno dato conto della notizia di questa settimana. E cioè un progetto di legge che punta sulla carta a proteggere i minori dai cosiddetti contenuti mediali non adeguati, ma che poi in pratica significa cercare di uniformare la regolamentazione che appunto regola l'età minima per, ad esempio, guardare un film, ma anche, cosa che ci interessa di più, acquistare un videogioco. Perché in Svizzera la regolamentazione in questo ambito è piuttosto confusa, non solo per i videogame, ma per tutto, ad esempio per il consumo di video su richiesta, molto è lasciato all'autoregolamentazione del settore, e poi ci sono disposizioni di legge che, quando esistono e se esistono, cambiano spesso da cantone a cantone. Quindi questo è il motivo per cui si cerca di fare un po' di ordine ed è anche il motivo per cui anche la Swiss Interactive Entertainment Association già a suo tempo si era espressa favorevolmente all'idea di una regola chiara per tutti. Allora, noi a questo punto non sappiamo cosa ne verrà fuori. Sappiamo che sicuramente i tempi non saranno brevissimi. Per quel che riguarda i videogame, poi è abbastanza probabile che alla fine ci si rifarà alla classica classificazione PEGI. È altrettanto probabile che non cambierà molto per i singoli giocatori. Ovviamente poi tutti hanno la consapevolezza che non è che si cerca di impedire to cure l'accesso a un contenuto a un ragazzo, perché insomma nell'epoca di internet è abbastanza difficile, forse in Corea del Nord ancora riescono, ma da noi è un po' più complicato. Quindi insomma abbiamo la fondata speranza che la legge sia scritta poi con un certo, come dire, discernimento, ecco. Abbiamo però un'ultima speranza su questa legge ed è quella che tenga conto del fatto che esistono anche piccoli sviluppatori indipendenti, soprattutto in Svizzera, che magari fanno fatica proprio tecnicamente a mettere insieme una classificazione per i loro giochi. Quindi l'importante è che sia una legge che non crei difficoltà a chi i giochi li produce, soprattutto dalle nostre parti. A proposito di videogiochi, oggi niente audiogame perché è l'ultima puntata, ma dobbiamo almeno dire qual era il gioco misterioso della scorsa.
I can't believe I forgot this. But this isn't right, is it? I wasn't this far gone. I wasn't even 3 months. This feels more than 4. How?
Il gioco misterioso di settimana scorsa era Amnesia Rebirth, indovinato per primo da Christian di Lugano, che ha scritto più velocemente degli altri a nerd@rsi.ch. Complimenti Christian, e tra poco parliamo di videogiochi non dal punto di vista legale, non più, ma da quello del gioco puro.
Hadouken! Panic Boom! Yoga Fire!
Un nuovo studio fornisce la prima prova sperimentale che gli effetti negativi del giocare ai videogame si accumulano nel corso del tempo.
Nerd 3.0. La scienza è contro di noi, ma noi andiamo avanti.
Nerd 3.0, parliamo di videogiochi, oggi è la giornata delle anteprime, siamo collegati con Davide Canavesi di Joypad.ch, ben ritrovato Dave.
Ciao a tutti.
Dunque, parliamo di Outriders, nuovo gioco con una firma importante, e cioè Square Enix. Andiamo a sentire come suona.
Pod 1, qui comando Flores, autorizziamo discesa in superficie. Ricevuto. Blocco. Avvio propulsori ausiliari. Comando, 20 secondi all'ingresso in atmosfera. Accensione bruciatori. Inizio rotazione. Accensione effettuata. Bruciatori al 30%. Rotazione.
Dunque, Outriders, un gioco multipiattaforma, uno shooter gioco di ruolo. Già questo è un mix interessante, ma di cosa si tratta esattamente, Dave?
Allora, beh, la storia di Outriders, per quel poco che ne sappiamo, è quella di un'avventura nello spazio. Come al solito, siamo stati molto cattivi col pianeta Terra e quindi abbiamo dovuto abbandonarlo, purtroppo. E la speranza dell'umanità è sul pianeta Enoch, un pianeta in cui dobbiamo sbarcare per scoprire se effettivamente sia in grado di sostenere una colonia molto numerosa. Come giocatore sbarchiamo appunto su questo pianeta, ma ben presto le cose vanno non proprio come speravamo, perché c'è un fenomeno alieno chiamato l'anomalia che cambia tutte le creature con cui entra in contatto, sia esse umane o animali. E quindi in un mondo di mutanti, come ben saprai anche tu, non è facile vivere. C'è ancora un altro piccolo problema, è che tutto questo succede sull'arco di 30 anni. Quindi noi arriviamo, ci becchiamo una bella ferita, ci risvegliamo 30 anni dopo e le cose sono andate veramente male.
Bene gente, mettiamoci al lavoro. Cuthbert, Skarsted, impostate un perimetro. Voglio fortificazioni entro un'ora. Jacob, tu prova le munizioni. Gottman, prepara lo scanner, così possiamo trovare quelle dannate sonde. Outrider, vieni qui.
Dunque, lo studio di sviluppo People Can Fly, che è dietro a questo Outriders, è uno studio di Varsavia. Ecco, che tipo di atmosfere ci porta uno studio di sviluppo dell'Est Europa in questo caso?
Come sappiamo bene, gli studios dell'Est Europa sono veramente pieni di talento. Pensiamo ad esempio a CD Projekt Red. E People Can Fly è un nome che forse non vi ricorda nulla, però hanno lavorato su Gears of War Judgment, su Painkiller, su l'eccellente Bulletstorm, che è un gioco che tra l'altro è appena riuscito in versione speciale su Nintendo Switch. E quindi diciamo che People Can Fly si è un po' ispirata a Gears of War, specialmente con un sistema di gameplay che si basa sulle coperture, sparare in terza persona, e in effetti se lo guardiamo un po' da distante questo Outriders sembra Gears of War ma in salsa MMO, action, RPG, spara tutto.
Ok, hai detto un sacco di sigle, quindi per chi è in pratica questo gioco?
Questo gioco è un gioco che va giocato in compagnia, è il classico gioco in cui creiamo un fire team da tre persone e affrontiamo un'avventura. Chiaramente possiamo anche giocare da soli o in due, ma è a tre che il gioco darà il suo meglio, perché ci sono quattro classi, i quattro archetipi più classici degli RPG, quindi c'è il tank, c'è l'healer e via dicendo. E appunto questo gioco è interessante non solo perché la demo che è stata proposta ed è ancora disponibile gratuitamente su praticamente tutte le piattaforme ci fa arrivare fino a un buon livello 7, quindi con un paio d'ore di gioco, è interessante anche perché io ci intravedo del potenziale. Per ora la storia raccontata non è particolarmente fuori dal comune, però è godibile, ci sono delle belle scene d'azione, dei personaggi interessanti, E il fatto di poter giocare, attenzione, in crossplay, quindi significa un giocatore ad esempio su PC, uno su PlayStation e uno su Xbox, rende questo gioco interessante appunto perché può essere condiviso da persone che di solito magari non potrebbero giocare assieme.
E allora grazie Davide Canavesi, ricordatevi, seguitelo sempre su joypad.ch.
Buongiorno a tutte le amici a Rete 3, voi siete numero uno. Wahoo!
Questi sono matti, per comprare due giornaletti bisogna fare un'ora di fila.
Se le tue collezioni sono perennemente incomplete, non lasciarti andare all'ira. Ascolta Nerd 3.0 per raggiungere la pace interiore.
Nerd 3.0, seconda parte, iniziamo a parlare più specificamente di un argomento di cui non parliamo da un po' di tempo, che però ci sta abbastanza a cuore. Non ne parliamo da un po' di tempo perché è molto legato soprattutto ai grandi eventi e quindi alle fiere e a quant'altro. Parliamo ovviamente di cosplay e siamo collegati, oggi abbiamo il piacere di essere collegati, con quella che è ufficialmente la più seguita cosplayer italiana e abbiamo il sospetto anche d'Europa, cioè Antonella Arpa, altrimenti detta Immorta. Benvenuta Antonella.
Ciao, un bacione a tutti, ciao.
Ho detto male riguardo al numero di follower a livello europeo? C'è qualcuno, qualche cosplayer che ti può, come dire, insidiare il tuo primato di oltre 1 milione di follower?
In realtà a livello europeo no, a livello chiaramente globale ci sono tantissimi americani e asiatici, però a livello europeo è il mio piccolo.
Hai mai avuto occasione di confrontarti con cosplayer di altre culture?
Purtroppo no, perché calcola che io faccio effettivamente cosplay da 4 anni e in questi 4 anni ho girato tantissimo l'Italia e ovviamente in fiera, in quanto ospite, mi sono interfacciata con cosplayer internazionali, quindi in realtà sono venuti loro a casa mia, quindi ho questo tipo di esperienza e effettivamente è diverso, ognuno ha la propria interpretazione di cosplay a seconda della nazionalità, però il piacere di aver visto una fiera all'estero, l'unica fiera che ho fatto all'estero è San Marino, pensate.
Noi siamo oggi collegati con Immorta per un motivo molto particolare, e cioè che lei ha stabilito un altro primato, è la prima cosplayer italiana ad avere un libro a fumetti completamente dedicato a lei, e non è solo una questione di dediche, il libro si intitola La Carta del Fuoco, esce per Mondadori fra un paio di settimane, quindi questa è anche un'anteprima a tutti gli effetti, e è una storia a fumetti, una storia d'avventura e magia, con un tratto, diciamo, tipicamente di ispirazione manga. Antonella, vuoi spiegarci un po' meglio tu che cos'è questo progetto? E soprattutto perché Immorta presenta? Cioè, quanto ci hai messo di tuo, personalmente?
Allora, calcola che da quando sono piccina, essendo una nerd incallita, una fumettara incallita, è sempre stato il mio sogno scrivere un mio fumetto e addirittura diventare io stessa una supereroina. Quindi nel momento in cui Mondadori mi è venuta a bussare alla porta, mi sono immediatamente cimentata, la trama l'ho scritta io, l'idea è completamente mia. I disegni sono a cura di Stefania Macera, che è un'illustratrice meravigliosa, e tra l'altro ha proprio questo tratto caratteristico manga, ed effettivamente racconta la mia storia con tratti di magia e di superpoteri, no? Che quindi si avvicinano un po' al mondo dei comics americani. E tratta appunto di io che come influencer ricevo regali da tanti fan e ricevo un pacchetto particolare un giorno che contiene una carta all'interno. Inizialmente non capisco che cosa sia questa carta, ma poi mi rendo conto che questa carta è un po' strana proprio perché da essa ne derivano strani poteri. Quindi effettivamente tutto il fumetto è incentrato sul chiedermi chi sia questo fan misterioso che mi ha regalato questa carta e ovviamente tutti i pericoli e le avventure che ne derivano da questa carta. Quindi effettivamente di mio c'è la trama, l'idea, e io stessa, perché sono io in versione fumetto all'interno, quindi è un sogno, davvero un sogno.
Senti, quanto avete lavorato sulla tua rappresentazione a fumetti? Cioè è stata una cosa che è uscita fuori subito, così come doveva essere, o c'è stata una lavorazione abbastanza lunga poi?
Sicuramente la parte più lunga, più che la trama e la sceneggiatura, è stata proprio la parte sia di disegno vero e proprio e anche la color, perché le pagine sono tutte interamente a colori, quindi più che da influencer, no? Perché effettivamente sono tanti gli influencer che pubblicano i propri libri, io ci volevo mettere il mio in quanto cosplayer, in quanto vera amante di fumetto, quindi non sono stati tempi molto brevi, generalmente è un libro prestampato, no? Influencer anche in due mesi, insomma, si butta giù, qui il lavoro è stato un po' più ampio, proprio perché si tratta anzitutto di un fumetto, quindi è diversa la genesi di un fumetto rispetto a quella di un libro, e anche per quanto riguarda le stampe e per quanto riguarda la grafica.
Il manga! Benvenuta signorina, benvenuta.
Ciao. Eccoci.
Vede, i giovani seguono i manga, gli youtuber. Dica.
Chi sono i due ragazzi protagonisti del manga intitolato Bakuman?
Senti, tu sei partita effettivamente dal cosplay e sei veramente uscita anche dal piccolo giro nerd, soprattutto in Italia, perché sei finita anche su importanti trasmissioni di prima serata della televisione italiana. Quanto lontano pensi che possa andare il mondo del cosplay e la tua interpretazione del mondo del cosplay?
Pensa che effettivamente il cosplay è molto visto, ma in generale un po' anche a livello globale, come fenomeno di nicchia. Quindi essere riuscita ad arrivare ad 1 milione di follower e addirittura, come dicevi tu, a Mediaset, è veramente qualcosa di impensabile per me. Mi auguro ovviamente che si espanda sempre di più questo universo per far capire, insomma, che nerd non è più lo sfigato che sta per forza in cameretta, ma il nerd, ecco, può arrivare in televisione, il nerd è figo, concedimi questa definizione di nerd.
Grazie mille Antonella Arpa, Immorta, ricordo che il suo primo fumetto a questo punto sta per uscire con Mondadori, la carta del fuoco, lo potete trovare anche nelle librerie della Svizzera italiana.
Un bacione a tutti, ciao!
Ho avuto un incubo terribile.
Sarà perché hai passato la tua prima notte in una casa nuova, tutto qui.
Sì, lo so, ma devi ammettere che questo posto è piuttosto strano.
Sì, è diverso. Scommetto che il tizio che l'ha costruito era davvero bizzarro.
E dunque, ho il grande piacere di chiudere l'ultima puntata di Nerd 3.0 con una vera chicca da nerd. Fantasmagoria 1995, un classico della storia del videogame, forse uscito quando molti degli ascoltatori di Nerd forse non erano neppure nati. È un gioco che rappresenta però davvero un pezzo di storia e che non esisterà mai più nel futuro, nel senso che... Allora, è la storia di una coppia che acquista una casa che presto si rivela stregata, infestata, e soprattutto sembra avere un cattivo influsso sull'uomo della coppia. Insomma, Shining è dietro l'angolo.
Il male apparirà ancora una volta.
Ecco, dicevo, non esisterà mai più nel futuro un gioco come Fantasmagoria, perché questo gioco ha rappresentato davvero uno degli apici dei cosiddetti film interattivi, che è una roba che non si fa più, proprio sia dal punto di vista della grafica che della storia. Ecco, poi forse il gioco in sé era un po' troppo facile, ma insomma, si trattava davvero di un prodotto rivoluzionario. Era un vero e proprio film recitato su blue screen e poi digitalizzato. Una tecnica che ovviamente oggi è stata soppiantata dalla grafica poligonale. Ma se la vedi oggi, sembra davvero un video d'arte, no? Una roba fantastica. E la Stelex Software è andata a trovare, ovviamente via Zoom, però insomma è bello dire è andata a trovare David Holmes, il protagonista maschile di Fantasmagoria, insomma un mito della storia del videogame, che ci ha raccontato cosa ha significato recitare in un videogame negli anni 90. Non era una cosa così evidente ai tempi, eh? Noi ci sentiamo questo pioniere assoluto.
Tesoro, stai bene? Tesoro, stai bene?
Cosa? Oddio, il letto! Il letto cosa? Mi ha afferrato!
Yeah, David Holmes from Fantasmagoria.
Sono David Holmes, sono un attore e ho recitato in Fantasmagoria. Dunque, come ho iniziato? Ho iniziato con il teatro, ho fatto tanto teatro di diversi generi, ho recitato a New York, a Los Angeles, e poi ho avuto un colpo di fortuna e sono finito in un film con il grande Ernest Borgnine nel 1981. Il film si intitolava Benedizione mortale ed era uno dei primi di Wes Craven e ovviamente era un horror. Da lì in poi ho continuato a lavorare spesso a Hollywood. Quando ho fatto Fantasmagoria non avevo neanche un computer mio. Ricordo che quando ho ricevuto la chiamata ho risposto da uno di quei telefoni portatili enormi che si usavano ai tempi, roba da 3 kg di peso. Dunque io ero al casino. E quando mi hanno detto che mi volevano in un videogioco, ho risposto, ok, ma adesso non posso parlare, e ho messo giù. Ecco, con il senno di poi, sono contento di aver risposto anche alla seconda telefonata. La seconda telefonata me l'ha fatta la moglie del game director, che mi ha detto qualcosa tipo, David, sono Sandy, devi assolutamente fare questo gioco, sarà fantastico.
Ah, mio Dio, questa vecchia casa ti ha sconvolto completamente, vero?
Quando sono arrivato a fare Fantasmagoria, ero già stato protagonista di diversi B-movie, film horror in cui ero abituato anche a fare il cattivo, il pazzo pericoloso, per cui non è stato molto difficile. La parte difficile è stata recitare nel modo che serviva poi per essere digitalizzato, in un set dove non c'era quasi niente. Era tutto diverso rispetto al metodo di lavoro che avevamo sui set cinematografici. E Roberta Williams, l'autrice del gioco, lei cercava di spiegarmi, guarda, è meglio se fai così perché poi sugli schermi dei PC si vedrà meglio una volta digitalizzato, e mi dava un sacco di spiegazioni tecniche sul perché, di cui però io non capivo niente. Però in ogni caso, credo che il risultato sia stato ottimo.
Devo tornare a lavorare. Va tutto bene adesso?
Sì.
Sicura?
Sì.
Ok. Calmati adesso, eh?
Dunque, con Fantasmagoria e David Holmes si chiude l'ultima puntata di Nerd 3.0. Fatemi ringraziare ancora una volta l'Astelex Software, Stefano, Tania, Nihal Maccarinelli, Joypad.ch con Davide Canavesi, i nostri esperti di fumetti, Johnny Paladini da Lugano e Loris Cantarelli da Milano, il direttore di Fumo di China, insomma tutti quelli che hanno contribuito a raccontare le nostre cose belle della vita. E con questo è davvero game over.